a coloro, DuckDuck serve a quelle persone che, alle quali dà fastidio l'idea che nella loro vita ordinaria, diciamo, nel web, sia necessariamente consegua il tracciamento delle proprie abitudini e via dicendo. Quel fenomeno che conoscete benissimo, per cui basta che visitate una volta un sito di qualcosa, in tutti gli altri social immediatamente vi vengono fatte proposte, che può essere, se volete, bello, ma anche dipende dalla sensibilità di ciascuno, a volte anche da problematiche serie, per quello non guardiamo che viviamo in posti relativamente dove la libertà è pur sempre uno stato di diritto, questo eccetera, ma una grossa parte del mondo non è così. Qui queste tematiche possono diventare anche molto pesanti. Ecco che cos'è DuckDuck. Basta, se con Google cercate DuckDuckGo vi arriva, lo potete poi volendo installarlo come il browser di riferimento se volete, oppure anche no. Dei, ammetto di avere in testa un caos, perché stringendo il tempo non so dove mettere le mani in tutte le cose che vorrei dire, e la cosa si complica per via del fatto che sono molto attento ai vostri feedback, e quindi letteralmente è una puntina esplosione. Quest'anno c'è anche la complicazione che mi hanno piazzato il laboratorio di scienze di educazione degli adulti, analogo al vostro, con meno codice, ma il mercoledì, quindi devo dire, dove succedono cose analoghe, ho in testa un marasma. Andiamo, letteralmente navigo fra questi stimoli, non so dove andremo a finire, probabilmente non riuscirò a riacciuffare mai la traccia che avevo in mente. Ma l'importante è cercare di dire cose. No, era venuto fuori un discorso, non sto neanche a vedere da dove, nel forum, su... Sì, ma c'è di mezzo Antonio qui con questo sito, con questa questione delle nuove tecnologie, nuove dipendenze, internet gaming disorder.
Non l'ho visto, perché...
Qualcuno l'ha messo.
No, la vedo.
La dipendenza da internet, infatti esiste, no, è bene, cioè persone che, cioè, questo è un laboratorio di tecnologie, e voi state entrando, già ci siete dentro, con più di una gamba, diciamo, nel mondo della scuola, esiste l'internet addiction disorder, cioè è una patologia. E c'ha una che è configurata nel mondo medico come tale. E tra l'altro è una patologia che per vari versi ricalca le patologie da dipendenza. È una dipendenza. E ha dei fenomeni, il craving, il fatto che se tu ne sei privato ti viene questa insopportabile sete, va bene, di esserne soddisfatto, eccetera. E la si sta affrontando in questo modo. E devo dire, questo articolo mi ha interessato perché poi vedi com'è il mondo. Mi sembra anche di avere scritto un commento, non ho scritto così tanto, veramente mi sono successe talmente tante cose che non mi ricordo. Questo tipo di indagini, dove addirittura lo potrete vedere, lo vedrete sempre più anche in altri contesti, che vi viene raccontata dalla stampa che un certo effetto, comportamento, patologia, guardate che c'è riscontro nelle immagini del cervello. Allora, qui sotto, questo è il mondo in cui ho lavorato per 20 anni, cioè io ho lavorato per l'appunto, quando vedo queste immagini mi scatta, sai, l'imprinting proprio, e infatti poi mi perdo perché voglio cercare la letteratura, sono curioso. Ma sotto c'è un mondo sterminato, perché non è così banale. Non è che te fai una cosa, allora si accende la lampadina di quella cosa lì in testa, no? È vero che stiamo riuscendo a produrre immagini, si chiamano immagini funzionali, stiamo riuscendo a produrre immagini che cambiano a seconda di che cosa pensa la persona o di che cosa fa. Ci sono dei famosi studi fatti, per esempio, su, prendiamo due categorie di persone, le persone, a tutte e due viene fatto sentire un concerto grande borghese di Bach, insomma, no. Però uno è un musicista di professione, l'altro no. Ecco, nel cervello succedono delle cose diverse e si vede. Da lì a dire si sa che succede, attenzione, c'è un abisso, perché queste sono delle misure estremamente grossolane, cioè le cose che si vedono. Per esempio si vedono i livelli di metabolismo cerebrale, cioè per esempio alcuni di questi usano il glucosio, marcato radioattivamente, per cui si vede con gli apparecchi. Questo glucosio è il cervello, sapete che il cervello consuma più energia di qualsiasi parte del nostro corpo, vero? Cioè pesa sì e no, per esempio, il 5% e si porta via il 20% di energia. Quindi quando mangiamo i bistecchi, mangiamo la roba, che ecco il 20% di quella roba lì, soprattutto per quanto riguarda i carboidrati, queste cose, va a alimentare sostanzialmente il cervello. Il cervello consuma terribilmente. Ed è una macchina così sofisticata e vorace che se te la lasci senza mangiare per pochi istanti si rovina irrimediabilmente.
Fatemi
parlare.
No, come deformazione professionale anche a me. No, però è una cosa che mi ha sempre affascinato. Nei bambini in pancia, quando non c'è una buona comunicazione tra a livello della placenta, quindi il bambino gli arriva poco da mangiare, continua a crescere la testa a discapito del corpo, perché il cervello continua, cioè quel po' che arriva va tutto lì, perché è un organo da preservare, la natura lo sta.
Sì, perché sennò l'uomo decade come tale, è l'unica cosa che ha, cioè il resto fa abbastanza.
Poi il resto riesce anche dopo la nascita, il cervello.
Interessante. E quindi in queste immagini, almeno in quel tipo lì di immagini, si vede quali sono le zone dove le cellule stanno mangiando di più o di meno, da lì a questo a creare associazioni con le specifiche, insomma c'è un mondo effettivamente. E questo è questo è proprio l'apparecchio con cui lavoravo io, tra l'altro l'ho anche scritto, la didascalia è sbagliata, non è né? Questo fa vedere le due immagini sopra, sono di una persona che è afflitta dalla IAD, da questa dipendenza da internet. Invece quella sotto è una persona che usa internet in maniera normale. E questi sono due corpiccioli che si chiamano caudati, che sono i corpiccioli nei quali quel ceppo tracciante radioattivo che si usa ci va, va bene, ci va in dipendenza di cosa fa la persona, e si vede che c'è un'alterazione netta in quello che c'ha la dipendenza, cioè quindi è una patologia che ha anche dei riscontri organici, quindi è una cosa seria, insomma. Vabbè, ci sono altri, si potrebbe fare un ciclo di lezioni su queste cose, ma chiaramente questo era interessante. Però su questo si innesta un altro discorso che poi si collega con un'altra cosa che facciamo dopo, un altro feedback. Qui si, con un'altra tecnica ancora che non abbiamo il tempo di commentare, però si mette in relazione una qualche misura del comportamento della persona con una cosa che si misura dentro il cervello. La dico ora in maniera semplice così. Per cui tanto più aumenta questa, tanto più diminuisce questa, come suggerisce questa retta. Però attenzione, questo serve bene a commentare un fatto: il pericolo della e i limiti della statistica. Cioè, la statistica è potente, però poi ci sono dei problemi. Vedete questi punti? Cioè, le misure vere sono questi punti, non la retta. La retta è stata calcolata con un metodo statistico che si chiama di regressione lineare, che è la retta che sta meglio in mezzo fra questi punti sperimentali. Ma, cioè, poniamoci il problema che per questo valore di questa quantità, scherzo, va bene, chiamiamolo, diciamo, io possa avere un valore così basso di questa misura, come così alto? Come dire, ma allora chi misura questo? Niente, questo è l'errore. Quindi questa retta, questa pendenza, sì, tendenzialmente questi punti stanno un po' così in discesa, ma proprio più di questo non si può dire. Allora, da qui io vi creo un cortocircuito, pensate a qualche notizia della stampa, delle tante che si sentono, no? Studio degli scienziati che appurano che, che c'è la tale pratica, influenza, eccetera, eccetera. I giornalisti hanno il pelo sullo stomaco e né che vanno per, anche questo stesso articolo è scritto da uno che segue queste cose, ma non è uno scienziato, non è un ricercatore, è scritto sommariamente. Quando io lo leggo ci sono dei punti in cui io dico sì, ma non l'hai letta bene, no, ci sono dei passaggi che, cioè, comunicare è un affare molto serio, ci vuole niente a instillare un'idea balzana nella testa delle persone. E spesso dietro a questi studi, cioè magari uno studio, alcuni di questi studi sono particolarmente appariscenti. Ne cito uno, quello famoso che è stato una calamità mondiale, cioè quello che stabiliva che diceva che però se i vaccini rischiano di causare l'autismo. È stato pubblicato su Lancet questo studio. Però peccato che qua la notizia è talmente bomba. Allora, i giornalisti ovviamente sono di fatto pesce cani e ci si sono buttati. Ecco, immaginate che dietro c'è una roba del genere. Questi studi statistici non sono mai una dimostrazione, nel senso galileiano, per cui se io ora tiro una botta a questa boccia, io so che succede, ma perché c'è una serie di rapporti causa-effetto. Ma la statistica non dimostra mai la causa-effetto, mai. È da solo un'idea della probabilità che ci sia, che non è una dimostrazione, mai, nemmeno se questi punti si allineassero quasi perfettamente, lo stesso non sarebbe una dimostrazione. Ora, in questo mondo, dalle comunicazioni cortocircuitate selvaggiamente, questi sono diventati problemi mostruosi. Perché uno studio del genere è talmente appetitoso per cui i giornalisti di tutto il mondo ci si buttano sopra come avvoltoi. È il caso di dire come avvoltoi. E una volta che è partita sta cosa, è partita. L'abbiamo parlato tante volte di questi effetti. Che cosa è successo dopo? Dopo è successo che, vedete, anche gli scienziati. Ma però gli scienziati cosa fanno? Riproducono lo studio. Perché la base... Quando si dice letteratura scientifica, la letteratura scientifica si distingue dal resto della letteratura. Riguarda anche voi, dopo ci passiamo dagli articoli della letteratura che vi concerne, valgono gli stessi identici discorsi. Le cose sono vere fino a prova contraria. La prima volta che uno fa un esperimento che risulta contro, va tutto all'aria. Quindi immediatamente gli scienziati, gli operatori del settore naturalmente hanno il prodotto e hanno trovato che non succede questa cosa, non si trova mai, fino al punto che l'autore poi ha dovuto riconoscere che in effetti lo studio era sbagliato. Però per le comunità scientifiche è un incidente assodato, ma gli incidenti sono normali, cioè l'uomo erra. Tanti studi sono stati sbagliati e poi la comunità scientifica ha gli anticorpi per valutare e dire: no, un momento, qui è successo questo errore. Anche facendo un singolo esperimento può capitare di sbagliare. Il dramma, la tragedia è della comunicazione oggi, del mondo della comunicazione, è che questo è stato perso, cioè ormai abbiamo perso ogni filtro, ogni inerzia. Per cui dopo, quando una notizia è lanciata, lo sai Dio quando questa si fermerà, se si fermerà, perché a quanto pare a volte si insiste. Ecco, questi grafici sono molto indicativi, cioè ricordate che quando leggete risultato, gli scienziati hanno trovato che, c'è dietro una cosa così, che è solo un tassellino di quella che sarà tutta la verità scientifica. Dopo, dando un'occhiata agli articoli sugli effetti di logo, eccetera, abbiamo lo stesso identico panorama. La tipologia di dati è simile, anzi, forse è ancora più offuscata dalla complessità di quanto non sia quella di tipo biomedico. Già un pezzo in là. Non nascondo che quando ero un giovane fisico e fui coinvolto, avevo 24 anni, nei primi lavori di ricerca a medicina nucleare, e mi insegnarono questi metodi, io ho passato dei mesi sconvolto. Cioè, avendo anche un caratteraggio, avendo un temperamento, mi sono anche leticato, cioè, giovane così, dicevo, ma voi qui, voi inventate le cose, no? E poi piano piano, insomma, si può lavorare seriamente i discorsi. Dopo però facciamo degli altri commenti, ma è un grosso problema internazionale questo, dell'affidabilità della ricerca scientifica nei territori dove la complessità domina, biomedica e
scienze sociali
e go-go.
La questione è ancora più complicata.
Ancora di più.
Ora, noi nel mondo della scuola, voi sapete che nel nostro profilo professionale c'è un richiamo alla ricerca, cosiddetta evidence-based. Allora, cosa vuol dire evidence-based? Vuol dire che lì c'è la verità, dobbiamo stare un po' attenti a ragionare in questo modo, no? La ricerca evidence-based nel mondo dell'educazione viene fuori, emerge, diciamo così, non per dare delle verità, ma per bilanciare un pochino una abitudine, potremmo dire, che nel nostro mondo è consolidata, addirittura a sua volta è presente in letteratura, cioè il termine pedagogia popolare lo ha coniato Brunner, tanto per dire, non uno che passava, cos'è la pedagogia popolare? È quell'insieme di buon senso, di prassi, di tradizioni, di vissuto che ogni insegnante poi rimette in circolo, no? Questo ha a che fare qualcosa con la ricerca scientifica? Molto poco, nel senso che a volte si pratica ricerca anche a scuola, ma è quella che viene chiamata spesso ricercazione, cioè, mentre molto limitata, quindi, no? Allora, e poi comunque sempre di tipo qualitativo, non quantitativo. Allora, l'idea dell'evidence-based è quella di portiamo anche nel mondo dell'educazione un pochino del cosiddetto appunto metodo scientifico, che però nel mondo delle scienze umane è difficile da applicare. Tanto per dirne uno dei principi, la replicabilità dell'esperimento, come lo replichi l'esperimento? Hai sempre a che fare con, no? Con gruppi diversi, cioè, quindi è molto difficile. Addirittura c'è un autore, si chiama Berliner, che addirittura ha scritto un articolo che si intitola Educational Research, The Hardest Science of All, cioè la scienza più difficile di tutte.
Ma era Education?
Si intitola Educational Research, la ricerca educativa come la scienza, tra virgolette, più difficile, più hardest, più difficile da fare, da realizzare. Allora, poi andiamo avanti, ma ecco, dicevo, nell'ambito dell'evidence base, sapete che c'è un autore molto famoso, si chiama John Hattie. Ecco, allora in questo lavoro di Hattie viene fuori che tra i tanti fattori che lui ha studiato, con i vari metodi, cioè, viene fuori che su 138, nel primo libro sono studiati 138 fattori, no? Fattori cosa vuol dire? Ad esempio, ve ne dico una, la dimensione della classe, quanto incide? Oppure mettiamo più soldi nell'educazione, quanto incide? E così via. Oppure il feedback dato allo studente, i compiti a casa, cioè. Allora, pensate, su 138 che ne ha studiati, solo 5 hanno un effetto decisamente negativo. Cosa vuol dire un effetto? Vuol dire che studiando tanti, mettendo insieme tante ricerche su quel settore, si può dedurre. Allora pensate che uno di questi 5 sono le vacanze estive. Le vacanze estive tutti gli studi che sono stati tutti, insomma, buona parte degli studi che sono stati fatti nel mondo sull'effetto delle vacanze, cioè se dopo le vacanze i bambini, i ragazzi hanno dato un effetto negativo, cioè le vacanze fanno regredire il livello di apprendimento. Allora, qual è la logica? Cosa vuol dire questo? Vuol dire che dobbiamo abolire le vacanze? Capite, no? Perché se uno si mette in quel, no? Cioè, da qualche parte ci sono studi da dove viene fuori una correlazione di quel tipo. Cosa potrebbe voler dire allora che le vacanze hanno un effetto negativo? Vorrebbe poter, per esempio, potrebbe suggerire di accorciarlo.
Una diversa struttura durante l'anno.
È possibile accorciarle? Non dappertutto, per esempio in un paese come l'Italia è pressoché impossibile.
Sì, ma come delle serie magari anche dei periodi molto lunghi in cui bambini piccoli,
allora, quello che voglio dire è che l'evidence-based education non vi dà delle prescrizioni, cioè non è che dice ecco, si deve fare così, no, però ci può dare delle indicazioni utili, perché il tipo di studio che ci sta dietro è un pochino, potremmo dire, più affidabile rispetto alla tradizionale metodologia di ricerca di tipo essenzialmente qualitativo che sono molto più diffuse nel campo dell'educazione. Ripeto, stiamo attenti a prendere tutti questi dati, non come le tavole della legge, cioè lì c'è scritto che è così, allora no. Ci sono altri esempi abbastanza paradossali, per esempio la dimensione della classe è venuto fuori che non ha un grandissimo effetto. Allora vuol dire che possiamo avere classi di 40? Evidentemente no, decisamente no. Ecco, però se a livello di politica scolastica si deve dire ma allora vale la pena di diminuire in maniera drastica il numero di alunni per classe, probabilmente varrebbe la pena se gli insegnanti sapessero insegnare in modo diverso a una classe numerosa e a una classe poco numerosa. Invece che cosa è venuto fuori? Questo è il dato più interessante. È venuto fuori che la maggior parte degli insegnanti insegna allo stesso modo. Se ha 15 alunni o se ne ha 25, insegnano alla stessa maniera, cioè non fanno l'individualizzazione e la personalizzazione sui 25, perché sono troppi, ma non la fanno nemmeno sui 15, perché le metodologie didattiche spesso sono stratificate molto tradizionali. E da lì poi viene fuori che l'effetto non c'è. Perché se tu insegni in maniera prevalentemente frontale, senza differenziazione, uguale per tutti, e puoi insegnare a 3 o a 30, più o meno l'effetto è lo stesso. Questo per dirvi, in aggiunta a quello che diceva il professore, che tutto quello che chiamiamo risultati ricerca scientifica, lo studio ha detto, cioè dobbiamo fare un grandissimo sforzo di lettura critica.
Solo che magari noi bisogna stare attenti, perché venendo all'università ci viene da tenerne molto
più conto.
Però di contro nella scuola non c'è assolutamente però è difficile che ci sia attenzione
questo a maggior ragione rivaluta la potenza dell'istruzione. Perché ora il fenomeno fake news e tante questioni stanno venendo fuori, derivano sostanzialmente da una fondamentale ignoranza, possiamo usare tranquillamente questo termine, per cui viene fuori che appunto e molti giornali, testate anche quasi direi che dovrebbero essere autorevoli, ci finiscono pure dentro.
A questo proposito, in realtà io tempo fa ho parlato con uno che in realtà è il padre delle bufale.
Ah, interessante.
E la cosa che a me ha sconvolto è che in realtà lui è stato, diciamo, quello che l'ha un po' inventato il fenomeno, però a livello proprio statale, pubblico, cioè quindi anche le fonti ufficiali a volte adottano delle cose che non sono nemmeno totalmente vere, ma diciamo servono per creare una reazione emotiva
certo.
E quindi su quello poi si gioca su altri ambiti.
Allora, vedete, sono tutti temi che con la scuola hanno tanto a che fare. quello che hai appena toccato è uno dei temi fondamentali della media education, cioè l'educazione mediale, che a scuola non ha tanta cittadinanza, però devi decodificare un messaggio. Vi faccio un esempio, poi davvero faccio, però vediamo almeno un'indicazione che possiamo spendere così. Dunque, tanti articoli riportano appunto risultati di ricerche. Andate a vedere quanti di questi articoli mettono il link al documento, alla fonte, quello che si chiama la fonte originale. Se non c'è questo link alla fonte, allora già un piccolo sospetto può venire, ma non che ci sia del falso, ma comunque che l'articolo...
Occhio aperto.
Possiamo ritrovarla ugualmente, la fonte, quindi possiamo trovare. A quel punto ci facciamo un'idea, però questo è il primo elemento, proprio questo è l'elemento fondamentale, che, e da qui derivano tante competenze che ci servono. Non è che sono fissato, ma ritorno sull'inglese. Gran parte di queste fonti scopriremo che sono in inglese. Se io non conosco l'inglese, non saprò leggere la fonte originale. E capite che sono già... Cioè non ho tutto quello che mi serve per poter esercitare quello che chiamiamo pensiero critico. Ma il pensiero critico non è uno che è, come dire, un tignoso che sta a fare le pulci a tutti. Semplicemente è uno che si sa muovere. Che si sa muovere, no, perché a volte dire, ci sono, si sa muovere in un oceano informativo che oggi è soverchiante per chiunque, ma chi possiede alcune di queste competenze ha, diciamo, una mappa, potremmo dire, no? Quantomeno un modus operandi che lo porta non a trovare la verità, la verità, no? È sempre molto sfuggente, ma a avvicinarsi e comunque a farsi un'opinione molto molto forte. Allora io vi domando, voi future maestre, questo pensiero critico, questi modi, quando glieli insegna, chi glieli insegna e quando? Perché è importante, cioè non voi, è vero che in prima iniziamo a leggere, ma quindi dobbiamo soprattutto lavorare sulla tecnica, diciamo così, no? Però poi la scuola primaria arriva fino in quinta, ecco. Allora, già un ragazzino, un bambino di quinta elementare, di quinta primaria, alcuni di queste indicazioni le deve già avere, alle medie, cioè, altrimenti rimandiamo sempre avanti, no? Quindi oggi queste sono tutte competenze di cittadinanza. Non vedete che non abbiamo parlato di tecnologie. Poi la tecnologia viene da sé, perché le notizie da dove arrivano? Capite? Quindi non è tanto il saper fare, il toccare il pulsantino, non ce ne importa niente di toccare il pulsantino. Ci interessa questo aspetto che oggi è proprio vitale, cioè chi è fuori da questo sistema è un cittadino dimezzato. Ecco, io la vedo così. Ieri al MIU si è svolto questo primo incontro, come vi dicevo, di quel gruppo in cui sono anch'io, sull'uso dei dispositivi a scuola, e si è parlato esattamente di questo. Quindi non ci interessa tanto, poi la traduzione giornalistica sarà il ministro vuole che si usi gli smartphone a scuola, no? A proposito di, ma non parliamo di quello, non abbiamo parlato di quello, il documento che uscirà a gennaio non parlerà di quello, parliamo di queste cose, va bene, del fatto che questi dispositivi li abbiamo tutti in tasca, sono invasivi, ci portano dentro a questo mondo, e in questo mondo noi dobbiamo imparare a vivere. Questo è il punto. Parentesi chiusa. Vai.
Tra le mie digressioni
e le mie,
le tue, e poi le notizie mi capitano a capito collo, però questa la voglio mettere perché sono contento, perché è andata a finire che con quell'attività con gli immigranti io ho lanciato, grazie a un'amica canadese, un'azione di crowdfunding. Che è una cosa assurda, perché si parla di un paesino di 100+ persone, un episodio piccino picciò nella provincia dell'impero, te fai partire una campagna di crowdfunding con GoFundMe, lo può fare chiunque, si fanno 5 minuti, e ora io dal mondo avevamo messo un obiettivo, $800 canadesi sono €500, insomma, lo stiamo conseguendo. Cioè, la gente nel mondo si leva di tasca dei soldi per darti, e ci compreremo gli scaffali per i computer con questo. E ora no, sono tutto contento perché sta salendo, è venuto fuori un altro, un certo Mal Jerome Williams, non sappi tu chi sarà, che ha deciso di devolvere $50 in adesi. Sono proprio contento.
Bene.
Allora, la devo ancora lanciare sta cosa, quindi sto aspettando delle notizie. Allora. Dunque, detto questo, ora scorro un pochino. C'è stata una discussione sull'uso di... No, prima c'è stato un... Aspettate, l'avevo trovato. Sono obiettivamente disordinato. Uno spunto di riflessione su una possibile criticità del corso. Io ho risposto a questo ragazzo. È un raro cogenere, un raro maschietto, Marco Burla, non so, no? E lui dice...
Marco Burla, sì, è un mio tirocinio.
Ecco, dice, ma io, dice, una criticità del corso, io l'ho ringraziato, ma e lui dice, io sto in campagna, e dice, come fo? Io non riesco a rapportarmi, e io sono con lui, cioè figurati che bestemmi un giorno sì e tre no, che il fatto che in Italia non ci sono le infrastrutture di rete è un problema che ci soverchia. Che dobbiamo fare? E non lo so, e per alcuni anni io sono stato un colombofilo, cioè sono quelli che usano i colombi viaggiatori per comunicare, l'ho fatta, torniamo ai colombi viaggiatori, che ti devo dire? Perché se no viene lezione, più che, perché questo è pur sempre, l'ho scritto, questo rimane, non è un corso online, non guardiamo che io ne fo un duplicato che è tutto online volendo, no? Perché chi vuole segue tutto, resta un corso fisico, non solo, ma anche un corso fisico aumentato, perché io ogni settimana sto 3 ore lì, in mezzo ai computer, chi ha bisogno può venire, quindi... La reazione normale è che caggio di però lo cito perché raccolgo tutti gli spunti, vedi mai, sono sempre tutto è utile, come nel maiale non si butta via nulla queste cose,
comunque sempre la connessione è inutile, ci giriamo intorno,
è un problema.
Pensate che è stato riconosciuto la connessione come un diritto
oggi sì,
cittadino, no? Come la corrente elettrica, come l'acqua, quindi un servizio universale, ecco.
La carta dei cittadini digitale è considerata un livello essenziale, però ci vuole
dalla carta della realtà, dalla carta 3D, di...
Ma la carta intendi, cosa intendi? Ho capito la carta che
no, praticamente l'accesso all'amministrazione, oggi si diceva l'altra volta, no?
Digitale.
Esatto, deve ha l'obbligo di permettere al cittadino.
Intanto facciamo, vi faccio un
domanda. Però non ci dilunghiamo troppo, questo non saremo al fondo.
Basta, domandino
a voi. In fondo.
Sapete che cos'è, eventualmente lo avete, lo SPID?
Sì, io. Mi paga la mensa, bambini.
Una.
Cioè a Carezzano l'ha fatto con lo SPID, fai tutto, si è cominciato la
mese. Io sì, SPID si chiama, è Servizio Pubblico di Identità Digitale. È una, diciamo, sistema pubblico di identità digitale. È l'idea di dare a ogni cittadino una identità digitale, ovvero una coppia username password, per capirci, che funzioni con tutti i sistemi della pubblica amministrazione, e quindi non che ogni sistema, ogni servizio, ogni ente, ogni organizzazione ci chieda un'autenticazione. Facciamo un esempio: quando siete all'università usate delle credenziali, giusto? No? Avete la vostra matricola e la vostra password. Poi se vi rivolgete a un altro ente avete altre credenziali diverse. Quindi tendenzialmente, anzi per la verità entro il 2017, ma poi queste cose sono sempre proroghe, gli enti pubblici avrebbero dovuto offrire ai cittadini la possibilità di entrare con SPID. Quindi lei che ha SPID, in teoria entro il 2017 l'università avrebbe dovuto metterla in, anche tutti voi, in condizioni di usare SPID per entrare nei sistemi universitari, non la matricola del mondo. Basta, fine, ora.
Allora, no, è tutto, infatti vedi, io provo un camero perché sono tutti argomenti che. No, e c'è venuto fuori un discorso dell'EPUB editor. Anche qui si rischia di divergere, però una piccola osservazione.
Posso dire qualcosa anch'io perché.
È bello.
No, nel senso che è una questione che riguarda noi tutti.
Allora, però nello specifico. Sì, nello specifico, allora, EPUB è un formato che serve a manipolare, a mostrare, leggere documenti digitali, come si potrebbe dire il PDF. Ci sono tante piccole differenze, ma quella fondamentale è che il PDF è nato però per stampare un documento uguale da tutte le parti. Indicazione importante: scrivo la tesi in Word o LibreOffice, quello che volete, non andate col file LibreOffice o Word eccetera che avete messo a punto con tutte le figurine eccetera in un altro posto dove c'è la stampante, che è meglio nell'ufficio della mamma, quello che volete, va bene, perché rischiate che vada tutto a pallino. Il modo corretto è fare tutto, congelare in PDF, perché quello è fatto strutturalmente per essere stampato ragionevolmente uguale in tutti i sistemi di stampa, tant'è che lo si accetta anche per i tagliandini dell'assicurazione. Un tagliandino stampato in PDF vale perché è una garanzia. Però il PDF è rigido e congelato. Sono poi comparsi gli e-reader, i lettori di ebook, e EPUB è un formato tipico di ebook. Che differenza c'è? Se il problema è che sia ho un e-reader con lo schermettino piccino e ci pigio, cosa che si può fare, dentro un PDF, bisogna vedere il PDF come è fatto, perché poi avete caratteri così piccoli che io non ci vedo. Se lo ingrandisco mi esce fuori. Ma perché? Ma perché quello ormai è una copia congelata di un pezzo di carta di fatto. Il formato EPUB è fatto invece per avere il testo liquido, nel senso che lui va a riempire, una volta stabilito il la giusta dimensione dei font per leggere, quello ti va a riempire la pagina, e comunque tu riorganizzi, tu decidi di vedere il documento, lui te la riempie nuovamente. Tutto questo è molto bello e ci fa molto piacere. Quando si produce un EPUB, c'è un sistema classico per farlo libero, usato in tutto il mondo, si chiama Calibre, per chi vuole, va bene? Si potrebbe approfondire, ma diciamo che questo software, lo cercate, Calibre, si scarica su tutte le piattaforme, ha le sue idiosincrasie, ma insomma funziona abbastanza bene. Dovete usare un software del genere per produrlo. Questo formato è pensato per produrre soprattutto testo negli e-reader. Ci si possono mettere le figure, perché ci sono anche i libri illustrati, ma mettere dentro è un pochino più, un po' meno diretto, un po' più ingarbugliato. Per produrre un diario che, sì, ora alcuni casi patologici arrivano a 50 pagine, come scorso, ma di solito sta sulla decina di pagine circa, quelli proprio pigri ne scrivono 4, 10, 15, eccetera. Andare a fare una specie di ebook è un pochino ammazzare la mosca al cannone, anche perché siccome la grafica ce la dovete mettere, anzi molti di voi ce ne mettono parecchio, perché chi me lo fa vedere tutte le coccinelle che ha fatto, tutte le formiche eccetera, obiettivamente in poche pagine non ha molto senso, ecco. Quindi io ho raccolto anche qui distanza, però il commento tecnico è questo. Antonio?
Niente, stavolta non c'è niente da aggiungere, nel senso che lì penso sia stato Rossi, vero? Sì. Stato Rossi. Sì. Quindi è un bello strumento, però appunto volevo dirvi, tra le varie competenze, insomma, c'è anche quella di saper scegliere gli strumenti in relazione all'obiettivo. In questo caso esatto, cioè, insomma, in poche parole non vale neanche la pena, tutto sommato. Però per la scuola può essere interessante,
e come ci
sono i bambini, anche
come accidenti,
produrre.
Questo sì,
veloce.
E altro spunto veloce, perché non mi va di perderli, E qualcuno ha detto, ma le mappe concettuali, voi cosa usate e cosa non usate? Le mappe concettuali sono quegli argomenti molto appetitosi, che devo dire anch'io ne sono stato attratto più volte. Però io penso che chi si ritrova a insegnare debba anche essere umile. Io non so insegnare nulla sulle mappe concettuali. Ma perché? Perché non mi è mai riuscito di usarlo, molto semplicemente. Perché non nego che di essermi innamoricchiato di mind map, mind storm,
map.
Sì, poi ci sono le mappe mentali,
mappe mentali.
Tutte queste categorie, infatti io un po' inuggio le categorie, perché io mi sento la mente così libera, e veramente sembra di essere, specie quando poi l'età ti imbruttisce, un po' diventi un pochino più tacchiolo, ti rimasta mente che vola libera. Ecco, le categorie. E tutte le volte io comincio a Bellino C-Map, perché poi per esempio C-Map è libero, quindi sì, è la cosa mia, me la sento mia, eccetera, mi metto lì. Tutte le sante volte che mi sono messa, arrivo a un punto che dico, questo caprò, io qui vorrei fare una cosa così, e due ore a bestemmiare per vedere, cioè, come è andata a finire. Io alla fine prendo, se proprio ho bisogno grafico, va bene, diciamo così, prendo un pezzo di carta, una matita, e ci fu quello che mi pare, e ti dirò che mi diverto anche un sacco. Voglio fare le scatoline tonde, le fotonde, ma se mi ci va una quadrata, e la fo per Diana quadrata.
Noi faremo così, però la studentessa fa questa domanda perché noi abbiamo bisogno di fare mappe mentali.
E cosa vuol dire abbiamo bisogno? Non te lo sapete.
Perché c'è stato chiesto.
Devono essere digitali.
Ma per una
No,
non devono essere digitali.
Però
ci dobbiamo l'esame. C'è l'esame di disegno, ma anche per
la professoressa.
Ecco, l'esame sta le manca.
Ma le mappe o in generale gli organizzatori grafici?
No, mappe. Sì, sì.
Perché forse è più interessante ragionare in generale degli organizzatori grafici, in senso molto ampio, e quindi qui dentro ci sono poi anche le infografiche, ci sono vari tipi di mappe, appunto, concettuali, mentali. C'è un altro problema un po', su che tante persone proprio non ci si ritrovano come mentalità, per esempio anch'io preferisco il testo magari strutturato, e ci sono persone che invece preferiscono la parte più visiva. Questo però voi come insegnanti dovete tenere conto di questi aspetti, non tanto per voi quanto per i bambini, perché chiaramente troverete bambini che hanno una preferenza per una modalità, una preferenza per un'altra. Poi le mappe, come sicuramente ormai sapete, sono di grande appeal, comunque vengono proposte nella didattica per gli studenti con gli SA. Anche lì stiamo attenti, non è che la mappa sia la bacchetta magica, quindi tutti gli studenti con gli SA devono fare la mappa. Ma per alcuni funziona, per altri no. Quindi voi ricordatevi che il punto fondamentale è la differenziazione, la personalizzazione, non tanto il fatto di usare uno strumento piuttosto che un altro, riuscire a instaurare una relazione e anche a capire quali sono i bisogni. No? Cioè la didattica inclusiva è questa, non è badare al bambino che ha un problema, tutti abbiamo problemi. Tutti, è bene sapere che il concetto di bisogni educativi speciali si dovrebbe estendere a tutti, ed è quello che fa uno dei punti di vista, è quello dell'ICF. Avete sentito nominare? L'ICF è un buon modello di funzionamento. Io funziono così, lui funziona così, e qua siamo in 10, 12 e funzioniamo in 12 modi diversi.
Ce l'hai bisogni educativi speciali per te?
Io
chi ce l'ha?
Tutti e due, anzi, almeno penso. Io sicuro, mi sono permesso di metterti anche te nella categoria di bisogno educativo speciale,
allora.
Ci siamo tutti, ci siamo.